Registro. Buonasera a tutte carissime. Giovedì, Erev Shabbat Kodesh, Parashat Beha'alukha, 14 di Sivan. Questa lezione, terza almeno per i miei calcoli, la dedico Shalosh Chazakah alla nostra cara Sharon Bat Iche Evelyn Chaya. שתהי בריאה בכל איברך וגידייך בגופך ובנפשך, שהשם ימציא את זיווגך משורש נשמתך, בקרוב ממש, פרנסה בשפע ובכבוד, הצלחה בכל מעשה ידייך, יום הולדת שמח, אנקורה קולקי אורה, אוביאמנטה אנקה על הרפואה שלמה, ימאמה לשלוחה הרבנית, ממרתי רחל בת עזיזה, בכל איבריה וגידיה בגופה ובנפשה. Prima di iniziare proprement dit, mettiamo tutte insieme la tzedakah, perché come sapete è il clit della bracha, è la mitzvah, dunque tutte. Ormai il metodo ce l'avete, il bicchiere pieno di monete da travasare e così ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Allora, l'Einui Nishmat, allora facciamo l'Einui Nishmat di tutti i soldati, di tutti gli uomini, le donne, i bambini, i neonati, i trucidati, che la loro anima abbia il lui neshama Hashem ikom damam le kol hanirtzachim al kiddush Hashem ki neshmatam trura v'tzror achim yehi zichram baruch neshmatam v'gilzei meromim Hashem ikom damam amen ken yehi ratzon refuah shlema umushlemet shel kol acholim shel kol hapcuim shel kol hachayalim shel kol hachatufim shehachzeru leviatam briim bgufam ubenafsham amen hayom amen ken yehi ratzon refuah shlema leimi morati rachel bat aziza Le Sharon Bat Bichevelin Adelaide, no, Bichevelin Chaya, le Rivka Rossella Bat Adelaide, le Michele Michele Raffaella, e Rifuashlemare, Cola Colin, le Marina Bat Mirta, ne
Sara,
Talai.
posso aggiungere Sila
Sì, certo.
Bat Rivka?
Chi?
Sila Bat Rivka.
Sila Bat Rivka, Shtibria, Bechole Varea, Vegitea, Vegufa, Venafsha, Amen, Nechama Mich, Dina, Nechama מיכלה בת דבורה, נחמה דינה בת שרה, חנה בת גיליה ובעלה יהושע, מתוך כל חולי עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח העובד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח העובד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח העובד. E ci lanciamo. Allora oggi abbiamo Parasha e l'Aftara con spunti di Chassidut ovviamente come sempre. Allora partiamo prima dal gli argomenti clou della parasha per avere una visuale della parasha. Allora abbiamo Behalotcha, dunque la parasha stessa dove che parte da questo termine di quando accenderai Alotcha et Hanerot el mul apnei Menorah Yehiru Shivat Hanerot, dunque quando accenderai Hashem che dà il comandamento a Mosè di trasmettere a sua volta a Aaron, di liberare Aaron. Che il suo compito sarà che quando salirai appunto sui gradini per far ardere i lumi, sette lumi, sette, ricordatevi questo numero, dovranno spandere la luce verso il lume centrale della menorah. Questo, come l'avevamo visto nel Rashi, vi ricordate, per attestare che Hashem non ha bisogno di illuminazione. E poi abbiamo la consacrazione dei levim, come abbiamo visto. Giorno per giorno con i rashi, il limite di servizio dei Levim e unica richiesta del sacrificio di Pesach nel deserto. Questa parasha abbiamo trovato anche il comandamento per quanto riguarda il Pesach Sheni, che era la compensazione, pardon, del sacrificio di Pesach per coloro che erano impuri, che non avevano la possibilità di attuarlo per tempo. Poi abbiamo studiato, vi ricordate, tutti i segnali divini per mettere in movimento l'accampamento. L'accampamento si muoveva secondo gli schieramenti, dunque secondo come erano campati e non secondo la nascita, dunque non da Reuven, Shimon, Levi, ma primo Yehuda col suo accampamento e poi Reuven col suo accampamento e così via. Poi le diverse segnalazioni che dovevano essere trasmesse al popolo, comunicate tramite queste trombe che Mosè doveva costruire. E poi abbiamo un viaggio dal Monte Sinai, dove trovole rimpatriare e Mosè però li invita a unirsi a loro e rimanere con loro. Quello che vedremo, primo passo di domani, dove abbiamo l'invocazione di Mosè quando la rona Kodesh, l'arca, si metteva in viaggio, ed è la frase che noi tutti i Shabbat e tutte le feste, no? Tutti i Chagim, quando siamo al Tempio, quando si fa uscire Sefer Torah, Vayi Binso Aaron, stavolta mancando, Vayomer Mosh, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Eivecha, Vayanusu Mesanecha Mipanecha, Uvnucho Yomar, Shuva Hashem, Rivevot Alfei Israel. Abbiamo questi psukim importantissimi che ricordiamo appunto tutti i giorni festivi, quando si fa uscire Sefer Torah, e che cosa diciamo? Diamo anche la traduzione, già che ci siamo, tanti conoscono o a memoria, comunque per sentito, che ogni volta che l'arca di Hashem, della Rona Kodesh, si muoveva, Mosè proclamava: sorgi Hashem ad attenderci, procedi davanti a noi, possano disperdersi i tuoi nemici, sottolineo perché poi spiegheremo, ora coalizzati, e darsi alla fuga coloro che odiano Israele e te. Quando poi la Rona Kodesh si fermava, Mosè diceva: risiedi qui, o Hashem, in mezzo alle miriadi di migliaia di Israele. Che Hashem risieda presto in tutti noi, nel personale e Allora, abbiamo parlato di Minyan, che è il decimo uomo, però abbiamo una minyanista femmina adesso. Assirit Kodesh, non Assirit Kodesh, Assirit Kodesh al femminile, fantastica. Fantastica. Che Hashem ti dia brachah, tzlachah, briut, a te, a tutte. Ma ecco, dal Kenyon di Natania, vedete, eccoci fa. Facciamo un giro turistico del posto di lavoro della nostra carissima
Sono
Ruth.
uscita un attimo per mangiare, ho detto faccio un salutino, faccio a tutti Shabbat Shalom
Grazie,
e chiudo.
carissima. Apprezziamo molto. Bellissimo vederti come sempre, Kol HaKavod. Allora, e sei entrata proprio quando parlavamo del Vayi Binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Vayafutsu Eivecha, Vayanusu Mesanecha Mipanecha. No, che si canta ogni Shabbat, ogni festa quando si fa uscire il Sefer Torah, perché, come dico sempre, niente è a caso, ogni minuto, quando entriamo, in quale frase, in quale momento, tutto è Emet Hashem, che la Kedushah della Ron si posi su di te, di Hashem, e su tutte noi, Amen Ken Yei Ratzon, e tutti noi, perché oggi c'è un intruso, un intruso slash invitato, attenzione, intruso era per la parola simpatica, ma ci mancherebbe, più che benvenuto. Allora, dunque, dopo l'invocazione di Mosè, quando l'arca appunto si metteva in viaggio, come vi ho detto, abbiamo un episodio un po' meno piacevole, che è quello delle lamentele del popolo e il successivo sconforto di Mosè Rabbeinu. Parliamo anche di questa parte del Sanedrin. E Hashem che promette appunto di fornire la carne richiesta, e lo spirito profetico discende sugli anziani del Sinedrio, e come richiesto appunto le quaglie scendono sopra l'accampamento. La parasha si conclude col famoso episodio della Lashon Hara di Miriam e su Moshe, Miriam Aaron su Moshe. Cosa che vi direte: ah, wow, grave peccato. Magari quale essere umano dalla creazione del mondo fino ad oggi si può dire che una volta in vita sua ha fatto un pseudo Lashon Hara, chiamiamolo così, perché non era proprio un Lashon Hara, ma appunto Miriam Hanevi'ah, che era così tzaddeket, che per lei anche quello era considerato peccato, dunque viene isolata, allontanata dagli accampamenti, tutto il popolo la attende per darle kavod a questa grande tzaddik. Allora, passiamo alla parte chassidut. Allora, abbiamo una sifa sulla parasha, poi vedremo insieme l'haftarah, stupenda haftarah, e poi uno spunto chassidico anche sull'haftarah. Allora, i psukim che vi ho letto prima, dunque, sorgi Hashem, veafutsu Eivecha, veanusu Mesanecha, no? Dunque, questi bellissimi psukim che abbiamo l'abitudine, appunto, appunto di cantare, sorge Hashem, possano disperdersi i tuoi nemici ora coalizzati. Dopodiché, cosa è scritto? Allora, qui siamo al capitolo 10, passo 35, e Mosè prega che quando i Israele escono, cioè in viaggio, Hashem li possa proteggere e che i loro nemici si allontanino da loro, dal popolo ebraico. Analizziamo un attimino questo passo. Dunque, cosa chiede Hashem, cioè Mosè, pardon, ad Hashem? Non dice sheyafutsu oyveinu veyanusu messan einu, ossia, come abbiamo detto, che possano dispersi i nostri nemici e i nostri nemici messan echa, ok? E coloro che ci odiano. No, è detto oyveha Hashem, i tuoi nemici, tuoi di Hashem. Non nostri del popolo ebraico, e coloro che ti odiano a te, Hashem, analizzando bene i termini usati dal Pasuk. Cosa ci spiega Rashi a questo proposito? Dunque, quello che Bezrat Hashem poi studieremo domani mattina tutti insieme, che, e adesso poi approfondiremo, Hashem ha posto, allora, un attimo, ok. Pardon, pardon. Allora, questi, dunque, quando dice coloro che ti odiano, Rashi precisa che sono i persecutori, no? Coloro che persecutori, cioè nemici attivamente impegnati in battaglia contro il popolo ebraico, come quelli che abbiamo in questo momento, purtroppo. E coloro che ti odiano, a proposito di questa categoria di persone che ti odiano a te, Hashem, sono quelli di fatto che odiano Israele. Poiché, principio importantissimo, come riporta Rashi, chiunque odia Israele odia colui che disse e il mondo fu, testualmente Rashi. È detto, infatti, andiamo al Salmo 83, passo 3. Quelli che ti odiano hanno alzato la testa. E domanda Rashi, e chi sono quelli che odiano Hashem? Salmo 83, passo 4, passo dopo, risponde: coloro che contro il tuo popolo tramano un consiglio. Vuol dire che coloro che tramano contro il popolo di Israele, in realtà tramano contro HaKadosh Baruch Hu stesso. Questo è Rashi. Ok? Adesso il Rebbe entra un attimino più nel dettaglio e definisce. Allora, abbiamo due categorie, abbiamo detto. Oyvecha, i tuoi nemici, un messan echa, dal termine sin'a, odio, e coloro che ti odiano. Vediamo un po' la differenza tra questi due, perché precisare nemici e coloro che ti odiano. Dunque, il nemico è colui che, come abbiamo ricordato anche da Rashi, che combatte di fatto contro il prossimo e lo vede in quanto nemico. Però, attenzione, è possibile che questa sua guerra contro quello che lui definisce un nemico sia risultato di un sentimento di, diciamo in questo caso, protezione, cioè si sente minacciato e dunque da questa persona o da questo popolo e dunque per proteggersi intama una guerra. Secondo caso, che è quello degli odiatori, è colui che odia in un odio così profondo il prossimo, che odia il prossimo. Dunque, non solo che combatte contro di lui, ma cerca in tutti i modi possibili di ferirlo, di colpirlo. Ecco perché nella parasha di Bechukotai, al capitolo 26, passo 17, in Bechukotai Telechu, no? Che abbiamo visto. Allora, cosa vediamo in questa parasha? Venigaftem lifne oivechem veradu bachem sonechem. Dunque, Bechukotai 26-17, se volete vi do un attimo, così no, per chi vuole seguire anche nel testo. Un attimo che mi è sfuggito il segno che l'ho messo, scusate. Un attimo, dove è andato? Ecco, quando si ha bisogno mi sparisce. Un attimo, ragazze. Allora. Niente. No, avevo messo un attimo. No, perché no? Vabbè, comunque ve lo ritroverò. Adesso non so, ho messo il segno, ma mi sfugge. Scusate. Comunque, riprendo, scusate. Allora, Venigaftem di Fnev Vechem Veradubachem Sonechem. Dunque, anche in Bechukotai, no, perché volevo darvi, sono messa degli appunti, ma vabbè, mi sono spariti, volati, vabbè, non importa. Allora, riprendiamo, scusate. Dunque, quando appunto nel Bechukotai ci sono le benedizioni, anche il contrario, allora anche lì ritroviamo questi termini di Oivechem, i vostri nemici, e Sonachem, coloro che vi odiano. E sono, nel caso della parasha del Bechukotai, dove ci sono le punizioni del popolo ebraico in caso che non seguiamo Dio non voglia le vie di Hashem, allora sono due tipi di punizioni. Quello più leggero è che appunto dobbiamo affrontare un nemico, ma la punizione molto più pesante è quella dove i nostri nemici, cioè coloro che ci odiano, ci raggiungeranno e ci colpiranno, Dio non voglia. Però qui a un certo punto Rebbe pone una domanda e dice: ma come mai, come abbiamo detto riportando Rashi a proposito del Pasuk, che i nemici sono considerati nemici di Hashem, cioè i nemici di Israele sono considerati nemici di Hashem? E risponde, basandosi su Shemot 19:5, ecco qui però, qui ce l'ho. Non so perché prima mi è sfuggita, però vabbè. Allora, pagina 303 di Chumash de Moreh Tevi. Allora, cosa abbiamo? Da ora in poi, Parashat Yitro, se ascolterete con attenzione la mia voce, osserverete il mio patto, cioè di osservare la Torah, sarete il mio tesoro speciale tra tutti i popoli, malgrado il fatto che a me, dice Hashem, appartiene tutta la terra. Dunque, sarete il mio tesoro speciale. Rivediamolo nel testo. Vitem li sgulla mikolam. Allora, i popoli del mondo sono più che coscienti del fatto che siamo segulam mikolam e sanno che non solo siamo anche considerati il figlio primogenito di Akadosh Baruch Hu. E qui andiamo a Shmot 4:22. Dunque torniamo un attimino indietro nel Chumash Shmot, e dove vediamo pagina 237, e a proposito di Parashat Shmot, allora tu dirai al faraone, quando Mosè ritorna in Egitto per compiere la missione di Hashem, Hashem dice: di al faraone, così ha detto l'Eterno, Israele è mio figlio e io lo riconosco come il mio primogenito al posto di Esav. Dunque, non è Esav il primogenito, ma Jacob, ossia Israele, cioè Jacob Israele e la sua discendenza. Dunque, i popoli del mondo sono ben coscienti di questo nostro status di figli, di primogeniti, di Am Segulah. E dunque, quando ci colpiscono, colpiscono di fatto Akadosh Baruch Hu, e sono dunque considerati i nemici di Hashem. Perché, come ogni madre e ogni padre al mondo sa, puoi dire, ah, io a te ti adoro, ma i tuoi figli, guarda, li odio, non me li posso vedere. E cioè, no, non esiste. Cioè, il primo segno di amore verso una persona è amare i propri figli. Così tra noi tutte amiche, no? Io non ho avuto tempo di conoscere Nicole, che i suoi figli mi sono entrati nel cuore, a proposito che ci seguono e ci ascoltano e ci hanno ascoltato tante lezioni qui in viaggio, qui a casa, tesori, come i figli di ognuna di noi. Una ama i figli dei propri amati, delle proprie amiche, gli amici, giusto? Tanto di più, dunque, di quando si tratta dei figli di HaKadosh Baruch. Dunque, questo legame tra il popolo di Israele e Hashem è una sorta di protezione sul popolo ebraico. Dunque, quando si crea quest'odio dei popoli del mondo, non so se vedete quanto attuale purtroppo, che provano a colpirci, a ferirci, attaccarci, per non dire sterminarci. Questo è il segno, cioè testimonia la nostra debolezza nel nostro servizio di Hashem. Perché se noi fossimo veramente saldi nella nostra emunah, nel nostro bitachon, nelle nostre mitzvot, nei nostri masim tovim, allora nessun nemico, nessun odiatore avrebbe mai la presa su di noi. Ecco perché è sottolineato nella Tefilà di Moshe il fatto che gli odiatori di Israele sono di fatto odiatori di Hashem. Perché è come se dicesse che l'odio dei goyim, dei popoli, non è legata alla nostra debolezza spirituale, ma all'odio. Ma è un odio diretto verso Kadosh Baruch. Ecco dunque il richiamo di Moshe a Hashem, come lo diciamo appunto nella Tfilah, e dice nel passuk che vi ho letto prima, Kuma Hashem. Cioè questa richiesta, Hashem, innalzati, perché? E vienici in aiuto, perché questi popoli, non il nostro, diciamo, livello spirituale, saldo o meno che sia, non interessa minimamente. Loro sanno una cosa, un dato di fatto, che noi siamo il tuo popolo. Kuma Hashem vea futsu oiveha vea nusu mesan efa mi panecha. Hashem, alzati, disperdi i tuoi nemici, e che i tuoi adoratori possono fuggire davanti a te. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, che noi, se non siamo abbastanza saldi nella nostra imunah, nel nostro legame con Hashem, possiamo, Dio non voglia, come la parasha di Bechukotai, essere colpiti. Ma questo non è il motive dei nostri nemici. Loro, quando vengono in guerra contro di noi, come l'hanno fatto il 7 ottobre e altre decine e centinaia e migliaia di volte nel corso dei millenni, l'hanno fatto per puro odio contro di te, Hashem. Dunque, cosa chiede Moshe Rabbeinu? Essendo che tutti i popoli sanno che siamo il tuo popolo, e dunque i tuoi figli, i tuoi adorati, Amsegulà, se Dio non voglia mai sia, ci colpiscono, sarebbe considerato come un chillul Hashem, profanazione del nome divino. E quando si tratta e parliamo del nome divino, allora ovviamente non bisogna fare nessun calcolo, dunque non guardare le nostre colpe a Hashem per carità, ma sì, per noi uno scudo e portaci prestissimo la redenzione con Mashiach, Amen Kenerazzo. Dunque, abbiamo analizzato brevemente, perché per ogni passù ci sarebbero ore, poi certi psukim in particolare, e questo dunque include la parasha, e ci siamo soffermati dunque su queste su questa richiesta di Moshe, che ricordiamo a tutte le occasioni diete come Shabbatot e Chagim. Passiamo all'Aftarah. Aftarah di Bealotrel, Aftarah in Zecharia. Allora, come abbiamo ricordato all'inizio della Parashah, si parla del candelabro, no? Della menorah d'oro. Nell'Aftarah è menzionato anche qui un candelabro d'oro, analogo a quello descritto appunto nella Parashah, che Aaron poi doveva di fatto accendere nel Mishkan. Zecharia, capitolo 2, passo 14. Canta, lodi e gioisci, figlia di Zion, perché ecco, io Hashem sto per venire a risiedere in mezzo a te, disse Hashem. Allora, vi ricordate che quando abbiamo studiato il parashot sul Mishkan, e dovevano portare tutte le offerte con i Truma. E cosa dice Hashem? Qual è lo scopo di tutte queste offerte? Oro, argento, legno d'acacia, no? Tutta la lista, pietre preziose, per costruire questo Mishkan, di modo non, come verrebbe logico pensare, che io possa risiedere dentro di voi, no, nel Mishkan, ma come dice Passo, Veshachanti Betocha, di modo che io possa risiedere in mezzo a loro. E questo concetto lo ritroviamo anche qui, Veshachanti Betochech Neum Hashem, lo vediamo nel passo 14 e lo rivedremo nel prossimo passo 15, di nuovo Veshachanti Betochech. Dunque in quel giorno molte nazioni si uniranno ad Hashem e costituiranno il mio popolo, ma io risiederò in mezzo a te di nuovo, seconda volta, e tu, popolo di Israele, ti renderai conto che Hashem, Dio delle schiere, mi ha mandato a te. Hashem farà ereditare a Yehuda la sua parte di proprietà nella terra santa, sceglierà nuovamente di far risiedere la propria presenza nella città sacra di Gerusalemme e continua il Navi e dice: tacete, creature tutte, davanti ad Hashem, perché Hashem si sta per destare dalla dimora della sua sacralità. E passiamo al capitolo 3 di Zecharia. Allora, troveremo anche qui delle espressioni molto conosciute, che appunto tratte dai psukim del capitolo 4. 3 e 4 di Zecharia. Allora abbiamo visto Veshachanti Betochech due volte, Veshachanti Betochech, e questo tacete, come vi ricordate, fece a suo tempo Caleb per tacere il popolo, che era tutto preso da questo vero Lashon Hara, non come quello di Miriam che abbiamo ricordato prima, ma un vero Lashon Hara che gli esploratori, dunque, ritornando da Eretz Israel, hanno proprio parlato male, in modo molto pesante, di Eretz Israel, aizzando così tutto il popolo, quella sera che era di Tisha B'Av, tutti a piangere. Caleb, per calmare l'animo del popolo, li azzittisce, Vayahu Caleb, e qui c'è Has, dunque ricorda un po' questo concetto. Capitolo 3. Hashem, in visione, dice Zecharia, mi ha mostrato il Kohen Gadol, Yehoshua il Kohen Gadol, non Yehoshua, allievo di Moshe Rabbeinu, e di fatto quello che prese le redini del popolo ebraico dopo Moshe Rabbeinu. Allora, qui invece siamo nel periodo di Zecharia, abbiamo questo sommo sacerdote, un Kohen Gadol, che si chiamava Yehoshua. Dunque, Hashem in visione dice: Zecharia mi ha mostrato Yoshua, questo sommo sacerdote, retto davanti all'angelo di Hashem, mentre Satana, stava alla sua destra per accusarlo. E mi direte: ma qual era l'accusa? Purtroppo, Yoshua Kohen Gadol non aveva impedito i propri figli di sposare donne non ebree. E dunque un angelo di Hashem disse a Satana: Hashem ti rimproverà, Satana. Hashem, che ha scelto di risiedere a Gerusalemme, ti rimproverà ancora. Questo tzaddik, questo giusto che tu accusi, non è forse stato salvato miracolosamente come un tizzone che è stato sottratto dal fuoco? E parentesi, infatti, questo Yehoshua Kohen Gadol è stato anche lui gettato con Ahav, figlio di Golia, e i suoi compagni in questa fornace. Ed è stato, come Avraham Avinu anche, per ricordare, salvato dal fuoco miracolosamente. Dunque, tu chi vuoi? Sì, ci mancherebbe, carissima. Tu chi vuoi accusare? Un tzaddik che Hashem ha salvato miracolosamente, in questa visione, Zachariah racconta che Yehoshua, Kohen Gadol, indossava degli abiti sudici. In realtà, cosa rappresentavano questi abiti? Le colpe, di cui, come abbiamo detto, il fatto che non aveva ripreso i propri figli, impedito che sposassero donne non ebree. Dunque, Yoshua con questi abiti sudici in piedi era davanti all'angelo che prese a parlare e disse agli altri angeli che stavano lì davanti: togliete di dosso gli abiti sudici. Mentre Yoshua disse: vedi, ti ho liberato dalla tua colpa e ti ho rivestito con abiti puliti per simboleggiare appunto i meriti invece che aveva Yoshua. Allora, prima cosa, quando si parla di Satana, si usa sempre dire Yigar Hashem Becha Satan, come per noi, e c'è qualcuno qui fra noi che lo sa bene, che la riprendo mille volte, poverina, che dicono: no, bisogna stare attenti a come a cosa diciamo, come ci esprimiamo sempre positivamente. A quando tu dici Satana, è l'emblema del male, delle forze opposte al bene, no? Allora si dice subito Yigar Hashem Becha Satan. Dunque, che Hashem ti rimproverà il Satan, cioè per annullare la sua forza. E Assiru Abgadim Atzoim, che abbiamo visto anche nella Hasidut, dunque togliete questi abiti sudici che rappresentano in questo caso appunto le colpe, e poi dunque nella visione però abbiamo visto che Hashem l'ha liberato dalla sua colpa, dunque ridandogli abiti puliti, dunque, che rappresentano i suoi meriti, è stato ripulito, diciamo, da queste colpe. Poi dice Zecharia, continua e dice: io dissi, come segno di futura riabilitazione al sacerdozio, gli metteranno un turbante pulito sul capo. In risposta alla mia preghiera, gli angeli gli posero proprio questo turbante sul capo e lo rivestirono di indumenti candidi alla presenza dell'angelo di Hashem. Poi l'angelo di Hashem mise in guarda Yeshua, dicendo: così ha detto Hashem, Dio delle schiere, se seguirai le mie vie e rispetterai ciò che ti comando, anche tu sovraintenderai alla mia casa e sarai custode dei miei cortili. E anche nel mondo futuro garantirò a te e ai tuoi figli un premio permettendogli di procedere tra gli angeli. E come ci spiega Rashi, di quali angeli, a quali angeli si riferisce? Ai Serafim e i Malachi Ashare, che appunto non si siedono, ma che sono sempre in piedi. Infatti, il termine del Pasuk dice: Venattati lecha mehalchim ben haondim, anche qui un Pasuk molto studiato e molto approfondito anche dalla Hasidut. Dunque, ti darò, come abbiamo detto, al mondo futuro, garantirò di procedere tra questi angeli che si trovano, ma si trovano letteralmente a un dim, vuol dire che stanno in piedi. Ecco perché Rashi dice che si tratta dei serafimi, delle Malachi Ashare, degli angeli di servizio, perché non hanno la yeshiva, stanno seduti. E dice: ora ascolta, Yeshua, tu, Kohen Gadol, tu, ma non solo tu, anche i tuoi compagni. E mi direte: ma chi erano i compagni di Yehoshua Kohen Gadol? I famosi Hananiah, Mishael e Azariah. Dunque, tu ascolta, tu e i tuoi compagni, perché essendo stati loro come te salvati dalla fornace, sono uomini degni di miracoli. Perché quando uno, Hashem, fa un miracolo a una persona, vuol dire che è degno di questo miracolo. Dunque, continua e dice, a nome di Hashem, farò venire il germoglio della futura grandezza, il Redentore per il mio servo. E allora, anche qui un altro, allora tanti a Milano conoscete Rav Tzemach Mizrahi, uno dei nomi di Mashiach, della salvezza, proprio Tzemach, che vuol dire anche germoglio, ma nel senso che dal Redentore germoglierà la redenzione in questo senso. Dunque, Neni mevi et artime Tzemach, ecco che io porto il mio servo Tzemach, servo che è colui che sarà il Redentore. Perché questo opposto, dice davanti a Yeshua, che è opposto davanti a Yeshua, è la pietra delle fondamenta del terzo Betamidrash. Su questa pietra vi è posato lo sguardo celeste di sette occhi. Allora vi ricordate, ricordatevi il numero sette, dei sette bracci della menorah, e abbiamo ritrovato molto ultimamente nell'ultima parashot questo numero. Dunque, questa pietra vi è posato lo sguardo celeste di sette occhi perché cresca sette volte tanto, dice Hashem, Dio delle schiere, risolverò le difficoltà che i nemici vorranno frapporre alla realizzazione dell'opera del Betamidash, e un giorno, e Zechariah dice non so quando sarà, allontanerò la colpa da questo paese. In quel giorno, dice Hashem, ognuno di voi inviterà il suo vicino a sedere con lui sotto la sua vigna e sotto il suo albero di fico. Bayom ahu neum Hashem tzevaot ti kreu ish lereu el tachat gefen el tachat tena, anche il famoso passo. Concludiamo con i primi sette psukim, sette, attenzione, del capitolo 4 di Zechariah, dove abbiamo la visione della menorah, che è quello che ci dunque rilega alla parashah. Dunque, il rapporto appunto con la parashah e l'haftarah. Abbiamo l'angelo. Allora, Zechariah dice che l'angelo di Hashem che gli aveva parlato, torna. E si svegliò. Dunque, ero come qualcuno che si desta dal sonno. E quest'angelo, dice Zaccaria, mi disse: che cosa vedi? Mi chiese: che cosa vedi? Zaccaria rispose: ho osservato, ecco, c'è un candelabro tutto d'oro con una buccia d'olio sulla sua sommità, i suoi sette lumi sopra, e è provvisto di sette canali per ciascuno dei lumi che sono in cima al candelabro. Accanto a esso due olivi, uno a destra della buccia e uno alla sua sinistra. A quel punto, dice Zaccaria, esclamai e dissi all'angelo divino che mi parlava: che significato hanno questi olivi che alimentano il candelabro da soli? E l'angelo risponde: davvero non sai a cosa alludono? E Zaccaria dice: no, no, mio signore. E allora l'angelo gli spiega: questa è la parola di Hashem a Zerubbabel. Non con la tua forza o con la tua potenza, ma solo con quanto farà il mio spirito, dice Hashem, riuscirà a costruire il mio santuario. Domanda: chi sei tu, principe della Mesopotamia, che ti considero un grande monte in grado di fermare l'opera di Hashem? Davanti a Zerubbabel diventerai una pianura. Il Redentore, guidando come un architetto la costruzione del Betamidash, produrrà la pietra primaria, quella delle fondamenta, e questa riceverà delle grida mirate: grazia, grazia su di lei! E allora riprendiamo in ebraico questi bellissimi, famosissimi psukim. Lo vechail ve lo vechoach ki im beruchi amar Hashem. E l'espressione che si usa fino ad oggi, teshuot chen, teshuot Teshuot Chen, Chen la, grazia. Allora, ci sono altre spiegazioni, ma non mi soffermo perché voglio concludere con una brevissima sikha appunto sull'Aftarah, e dunque che abbiamo adesso letto e studiato insieme. Allora, come abbiamo visto, la parasha di Belach parte con il comandamento ad Aaron di accendere i nomi della Norah, Aaronico e Gadol. In realtà qui c'è un insegnamento per quanto riguarda la menorah del Bet HaMikdash, ma andiamo un attimino più nel profondo. Che cosa simboleggia la menorah, i suoi lumi per il popolo di Israele? Allora, l'abbiamo visto appunto, questo si esprime nell'Haftarah che abbiamo appena letto, dove appunto Navi Zecharia racconta di questo candelabro, di questa candelabro d'oro che vede in questa visione profetica, e questo candelabro, appunto, in questa visione allude al popolo di Israele. Dunque possiamo capire che questo comandamento della Torah di accendere la menorah, cioè in questo comandamento è celato, diciamo, il modus operandi di come affrontare e avvicinare in generale il prossimo. Visto che nel prossimo c'è questo lume, c'è questa scintilla, no, di Hashem, in ognuno di Am Israele. Allora, andiamo passo per passo. Allora, vediamo tutto l'itere. Allora, partiamo da una base molto importante, che è di ricordare sempre che nella menorah vi sono sette lumi, sette braccia, sette lumi, che rappresentano i sette kavim, no? Sette linee generali: Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, che si trovano nel popolo ebraico. Dunque la bontà, il rigore, la bellezza e tutto quello che rappresentano spiritualmente. Infatti, nel popolo ebraico abbiamo persone che sono più portate all'empatia, all'altruismo, alla generosità, e dunque tutto quello che è definito Kav HaChesed, la linea della bontà, dunque dell'amore, di donare del proprio tempo, dei propri soldi, no? Poi abbiamo un'altra categoria, sempre di ebrei, che invece sono più nella linea del rigore, no? Che sono molto attenti alla halakhah, sì, si può, non si può, no? Mettono molto più l'accento sul allontanati dal male, sal sumerà, piuttosto che del vaseh tov. Allora, uno potrebbe pensare, dicerebbe, che solo una linea, una strada, diciamo, è da intraprendere. Cosa ci insegna la Torah? Che noi, paragonati appunto alla menorah, abbiamo sette lumi, dunque sette approcci, sette vie, sette linee, che ognuna è giusta e tutte insieme formano questa unità e questa forse perfezione, se si può dire, che è il popolo ebraico. Popolo ama Yud. Dunque, e come abbiamo studiato, vi ricordate, tre di destra e tre di sinistra hanno tutte dovevano essere scese verso il centro. Abbiamo detto uno dei motivi perché Hashem non ha bisogno della luce, ma tra i tanti, no, da tante spiegazioni, ma rimanendo nel tema che stiamo sviluppando, cos'è l'importanza che il punto centrale, come nella menorah, sia la Torah, e aspirare ad illuminare noi stessi e tutto il nostro popolo con la luce della Torah. Dunque, dal momento tu vieni da destra, tu vieni da sinistra, tu rigore, tu bontà, tu, ma il clou è la Torah e Hashem. Benvenga. E questo questa, il mondo è bello perché vario, no? Si dice, no? Questa varietà di qualità, no? Di approccio, ognuno nel suo, legato alla propria neshama, la fonte della sua neshama, è proprio la bellezza speciale, unica del popolo ebraico. Domanda però che pone a me. Cosa si fa? E questo a proposito di qualcosa che parlavo con una mia amica prima, ecco perché la mia scelta anche adesso. Cosa si può fare quando questi lumi non illuminano proprement, come si dice, come si dovrebbe? In altre parole, cioè qual è l'approccio per l'ebreo che la luce della sua neshama non illumina proprio come Dio comanda. E qui la Torah ci insegna che chi era colui che doveva accendere le candele? Aharon HaKohen, il sommo sacerdote. Dunque, abbiamo l'accensione nel Beit HaMikdash tramite Aharon HaKohen, che dunque Aharon accendeva le candele, ma accendeva come allora fisicamente doveva andare, salire i gradini, accendere le candele. Così anche c'è questa accensione spirituale delle anime del popolo ebraico. Ricordiamo anche nella Mishnah 12 del primo capitolo del Mishnah Masechet Avot che ricorda Aaron HaKohen e lo definisce Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, Mekarvan HaTorah. Chi era colui che doveva accendere la menorah nel Beit HaMikdash? E l'analogia con le anime di Israele? Colui che era l'emblema della bontà, dell'altruismo, del Ahavat Israel, che amava la pace, rincorreva la pace, amava Ohev et Abriot, le creature che altra qualità, a parte essere una creatura di Hashem, non avevano. Dunque, non è che ama quello che è ricco, quello che è intelligente, quello che è dotto, quello che è simpatico. No, nessuna qualità, ma Hashem li ha creati e dunque già per quello, diciamo, hanno il merito, diciamo, di essere amati. E conclude, dunque, ama la pace, Aaron, ama la pace, rincorre la pace, ama le creature e, conclusione, le avvicina alla Torah. Dunque, cosa impariamo da ciò? Come avvicinare l'ebreo al prossimo? Primo, amore, ahava, cioè veramente interesse sincero e puro di come il prossimo sta spiritualmente e materialmente. E questo amore, anche per quella categoria di persone definita briot, creature, briot be'alma. Che altra qualità non hanno? Dunque, tanto di più per quelli che hanno più qualità. E, seconda regola, attenzione a come viene sottolineato il fatto che Aaron ama la pace, rincorre la pace, ama le creature e le avvicina alla Torah. Vuol dire avvicinare le creature alla Torah e non la Torah alle creature. Ci sono persone o gruppi, no? Reform and Company e non solo, che adattano la Torah alle esigenze delle persone, giusto? Esigenze o per facilitare, diciamo, no? I divieti, no? Della Torah. Ecco, questo assolutamente no. Cioè, no, per avvicinare un ebreo gli dico, no, no, vieni pure al tempio, vieni pure con la macchina, ma basta che vieni. Se la Torah vieta di usare la macchina, non sarai tu a poter permetterlo. Se poi non viene e tu non sei sensato sapere come è venuto, è quello un altro discorso. Ma tu dire, puoi, è permesso venire al tempio in macchina, come mille altri esempi che si possono dare, assolutamente no. È la persona che deve avvicinarsi alla Torah e non la Torah alla persona. E perché uno dice no, ma pur di avvicinarli allora, no? No, assolutamente no. Dunque, prima, e una domanda che pone Rebbe interessantissima, dice, la Torah è stata data da chi? Dal Dio onnipotente, infinito, da Ein Sof, HaKadosh Baruch. Chi sei tu per fare, come abbiamo detto prima, adattare o, a parte che proprio nella Torah anche c'è scritto, non aggiungere, non diminuire, proprio un divieto, nel senso, ma chi sei tu per trattare la Torah a tuo vantaggio? Secondo, punto fortissimo e bellissimo, e con questo concludo, la forza della Torah è la verità che c'è nella Torah. La verità nella sua completezza, cioè la Torah che cos'è? È qualcosa di completo. Quando io in questa creazione divina infinita che è Torah mi permetto di adeguarla, adattarla, dunque modificarla, io rovino non solo la Torah, ma la Torah stessa perde della sua forza. Infatti, se andiamo al Tehillim 19, Passuk 8, cosa è scritto? Torah Tashem Timimah Meshivat Nafesh. Dunque, cos'è che Meshiv Nafesh, come si direbbe, un balsamo dell'anima, no? Che risana l'anima? La Torah Tashem Timimah, attenzione al termine, tamim, perfetto, integro. E nel Midrash di Teinim è scritto perché appunto lama itemim meshiva nafesh, la Torah risana l'anima, giusto? Ti calma, ti fa star bene, ma questo perché? Perché è itemimah, perché è integra. Ma se tu ti permetti di rovinare questa integrità e allora non ha più il suo effetto, rovini l'effetto della Torah. Ultima cosa che impariamo da questo, dalla questa accensione dei lumi della menorah, che come abbiamo visto nel primo Rashi, nel Rashi appunto parlando della menorah e di come doveva essere accesa, Rashi cosa dice? Accetehe shal evet olam enea. Dunque bisognava accenderla finché la fiamma esisteva senza l'aiuto, l'ausilio appunto del Kohen. Cioè l'accendeva, non è, e doveva stare finché proprio da sola si alimentava. Dunque l'aspirazione di ogni ebreo dovrebbe essere proprio quello che le persone che avviciniamo a questa meravigliosa nostra Torah, arrivino al punto di illuminarsi senza più il nostro ausilio e non solo, ma che loro stessi poi accendino altre anime. Chazak Baruch HaRebbe per le sue bellissime sikhot, grazie alla Hasidut, grazie a Hashem per la sua Torah. Mazal tov, Mazal tov, Sharon, di nuovo da tutte noi. Refuah Shlema Umushlemet Leimi Morati Rachel Bat Aziza e a tutti i Chole Amcha Yisrael. Un bellissimo Shabbat, sereno, gioioso, colmo di brachot, di atzlachot, pace in Eretz Israel, ritorno di tutti gli ostaggi, uno a uno, sani, salvi, di mente e di corpo, ammen mille volte, che Hashem risani e guarisca tutti i soldati, tutti i feriti, amen che ne razzon, sruta Torah che abbiamo studiato oggi e che studiate in tutti i shiurim, che studiamo e che preghiamo, amen che ne razzon. Ciao.
Amen.